Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Sono le 11:02 di sabato 30 maggio, io sono Martina Stefanoni, staremo insieme come sempre fino alle 11:30 circa. Oggi andremo in Cisgiordania, a Nablus, con una lunga chiacchierata fatta con un giovane fotoreporter palestinese. E poi tra Francia e Gran Bretagna parleremo di alcuni nuovi gruppi di estrema destra, di come si influenzino da un lato all'altro della Manica. Prima però partiamo da qui.
I think I understand where they're coming from. I mean, I think it's revealing that the one song that's used in all of these demonstrations is Times Are Changing. I mean, the level of that writing from back then hasn't been approached. Nobody's approached it.
La voce che sentite è quella della cantautrice americana Joan Baez ai microfoni del podcast Wiser Than Me dell'attrice Julia Louis-Dreyfus.
Or some are writing amazing stuff. A few are willing to speak out. Brandy Carlisle is.
Durante la lunga conversazione Julia chiede a Joan Baez cosa pensa del fatto che i giovani artisti si espongano poco contro il trumpismo a differenza di altri autori di altre generazioni. Baez dice che le sembra abbastanza significativo il fatto che la canzone che viene più cantata durante le manifestazioni contro l'ICE è ancora Times Are Changing di Bob Dylan. E poi si dice un po' delusa dal fatto che ci siano questi stadi riempiti da artisti e artiste di talento che però non riescono a fare quel passetto in più, quello di prendere una posizione. Io non credo che sia un fatto necessariamente generazionale, pensiamo ad esempio al Regno Unito, all'Italia stessa, dove in molti casi sono più i giovani ad avere il coraggio di prendere una posizione politica sulle cose che stanno loro a cuore. Quello che dice Baez però forse risuona un pochino con più forza nelle nostre teste in questi giorni, dopo che Francesco De Gregori ha espresso la sua opinione su uno di quegli artisti che come Baez non ha mai smesso di mettersi in prima linea, cioè Bruce Springsteen. Provo sempre un imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra, ha detto De Gregori. C'è bisogno che Springsteen dica che è contro un'amministrazione Trump? Non credo. È un ruolo che non mi sento di condividere. Poi, parlando di chi dal palco esprime solidarietà, ad esempio con la popolazione palestinese, ha aggiunto: io non faccio proclami perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele. Ciò che fa, che la musica fa a volte con più forza di qualunque altra cosa, è raccontare il mondo per come lo vorremmo e denunciare invece le sue storture. La musica, come tutta l'arte, è politica ed è parte integrante e costituente di una società e in quanto tale non può astrarsi dai suoi problemi. Non è necessario avere un'opinione su tutto, ovviamente, e quando non la si ha è logico e legittimo stare in silenzio. Ma non capire il senso dietro alle scelte di artisti come Springsteen è problematico. Battersi per ciò in cui si crede non equivale a schierarsi, ma significa essere nel mondo e seguire con coraggio i propri ideali. Un artista che dal palco non ha paura di dire come la pensa, può servire anche da esempio, e può aiutare, ispirare, dare coraggio e contribuire alla costruzione di una società, una comunità consapevole, responsabile e che si rifiuta di chinare la testa davanti a un potere violento e prepotente. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From
senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing.
Adesso, come vi accennavo, andiamo in Cisgiordania. Vi propongo parte di una lunga chiacchierata fatta con Ahmad Al-Badz, un fotoreporter e documentarista di Nablus in Cisgiordania, parte del collettivo di fotografi israelo-palestinese Active Stills. Ahmad ha 33 anni, l'ho incontrato a Milano, dove è venuto insieme al collega di Gaza, Mohamed Zanun, la cui voce potrete sentire prossimamente sempre su queste frequenze. È venuto a Milano per inaugurare la mostra La fabbrica del vapore con le foto di Active Stills, realizzata grazie a Prospect Palestine Project, mostra che tra l'altro da oggi fino a metà giugno potrete trovare invece a Lecco, a Palazzo delle Paure. Questa è una chiacchierata lunga, ma offre un punto di vista piuttosto interessante, soprattutto sulla politica palestinese vista da un trentenne. Allora sentiamo Ahmad Al-Badz.
La Cisgiordania è un territorio dove vivono palestinesi senza una vera cittadinanza. Accanto a loro vivono cittadini israeliani o coloni israeliani. Questa situazione demografica suggerisce che Israele abbia dovuto costruire muri, checkpoint e autostrade per gli israeliani e strade diverse per i palestinesi, al fine di far convivere le due popolazioni nello stesso spazio, ma non realmente nello stesso spazio, perché alla fine dei conti si tratta di una realtà segregata. Io dico sempre che da dopo la guerra israeliana a Gaza, in Cisgiordania non stanno succedendo cose nuove, ma la portata di tutto ciò che accadeva prima è aumentata. Questo vale anche per la costruzione di insediamenti. Nuovi avamposti vengono costruiti di continuo, è un fenomeno infinito ovunque. Gli attacchi dei coloni sono quotidiani, e intendo proprio quotidiani. Si tratta anche più di un singolo episodio al giorno. Potreste contarne 10, 5, 7 in un solo giorno. Stiamo parlando di un'elevata frequenza di pulizia etnica, e quando parliamo di pulizia etnica ci riferiamo proprio alle demolizioni o agli attacchi quotidiani per scacciare le persone dalle loro città. Proprio oggi, 2 ore fa, stavo guardando un video di bulldozer israeliani che demolivano una casa a Gerusalemme. E sottolineo sempre questo dato. Dalla guerra a Gaza ad oggi, 58 comunità sono state cancellate dalla mappa. Non esistono più. Oggi non c'è più nessuno che vive lì, a causa dell'operato dei coloni israeliani che si sono infiltrati in queste comunità e, armati, hanno minacciato la popolazione fino a costringerla ad andarsene. E poi ci sono tassi di detenzione più elevati, trattamenti peggiori nelle carceri. Sono sicuro che vi siate imbattuti in queste foto del prima e dopo per ogni singolo prigioniero. E ripeto, tutto ciò che sto dicendo ora non è una novità, ma è più duro, è più difficile. Ed è una realtà quotidiana. Noi giornalisti ci svegliamo e la prima cosa che facciamo la mattina presto, alle 6 o alle 7, è prendere il telefono, controllare i gruppi WhatsApp e verificare quante di queste cose Israele ha fatto durante la notte o la mattina presto, perché iniziano le loro operazioni ogni giorno a quell'ora. Ecco come lo descriverei. Operations every day at that time.
So that's how I would describe it. And also in the north, like Nablus, Tulkarem. E poi a Nablus, Tulkarem, Jenin, nel nord, i campi profughi sono un luogo specifico, un bersaglio privilegiato per i soldati israeliani, no? Soldiers,
right? So yeah, thank you for mentioning that, because after October the 7th, Israel decided that any.
Sì, grazie per averlo menzionato, perché dopo il 7 ottobre Israele ha deciso che qualsiasi comunità che cerchi di resistere, di fare quello che loro definiscono terrorismo, deve essere cancellata dalla mappa. Quindi ci sono due piccole Gaza in Cisgiordania, il campo profughi di Jenin e i campi di Tulkarem e Nur Shams, sempre a Tulkarem. Tre campi. Sembrano letteralmente pezzi di Gaza fuori dalla striscia. Stiamo parlando di luoghi dove vivevano decine di migliaia di persone e ora sono completamente spopolati. Non ci sono più strade a causa della distruzione, non ci sono più infrastrutture. Molte case, centinaia, sono parzialmente distrutte o bombardate e le persone che vi abitano sono sfollate. Quest'ondata è iniziata quasi un anno e mezzo fa e continua ancora oggi. Mentre parliamo, i soldati sono ancora lì, non se ne vanno e la gente aspetta ancora di poter tornare a casa. Perché è successo questo? In parole molto semplici, perché queste persone hanno cercato di opporsi al dominio coloniale, a quello che percepivano come tale. Portavano armi, avevano piccoli gruppi in ogni accampamento, volevano il diritto al ritorno, volevano porre fine all'occupazione militare e dopo il 7 ottobre Israele non ha avuto più pietà di questi gruppi, li ha eliminati, ha annientato le loro comunità e ha imposto un livello di punizione collettiva simile a quello che hanno fatto a Gaza. Certo, Gaza ha un modello molto sviluppato di lotta armata contro l'occupazione. Non possiamo nemmeno fare un paragone. Si trattava di un piccolo gruppo a Tulkarem. Ragazzi giovani, di 18, 19, 20 anni a volte. Con armi semplici, ma ora questo fenomeno non esiste più, almeno per ora. Non conosco nessun combattente ancora in vita. Tutti quelli che ho intervistato negli anni passati sono morti, uccisi o in prigione.
And that's another thing I wanted to ask, because how do you feel about politics?
Ecco, un'altra cosa che volevo chiederti è che cosa ne pensi della politica? Cioè, intendo, sappiamo che in Israele ci sono questi classe politica di estrema destra, quindi con questo governo evidentemente le cose non cambieranno, ma anzi forse peggioreranno. Però la sensazione è anche che in Palestina ci sia invece una mancanza di politica. E quello che hai detto a proposito della resistenza contro l'occupazione è qualcosa che ovviamente è molto difficile fare, ma una cosa che ho percepito andando in Cisgiordania, parlando con la gente, era una sensazione di disperazione, di non avere più la forza, la voglia di combattere contro l'occupazione. Ed è per questo che sento anche che è così difficile rompere questa situazione, che è come congelata.
So to start with the Israeli society in a simple idea, yes, it's a very right wing.
Per cominciare con la società israeliana, in parole semplici, sì, è una comunità molto di destra, la stragrande maggioranza. È una società senza un movimento pacifista. Questo è sufficiente per rispondere in questo modo. E Netanyahu ha vinto, vincerà ancora. Non riusciamo nemmeno a pensare a qualcuno che possa competere con lui, sapete? Questa è la comunità dei coloni israeliani. Ora, per quanto riguarda i palestinesi, credo di avere la tua stessa sensazione. Le persone sono molto inattive, disperate e si sentono inutili. E dobbiamo guardare agli ultimi decenni e a ciò che le autorità israeliane, a volte con l'aiuto dell'autorità palestinese, hanno fatto ai partiti politici in Cisgiordania. Quando parliamo di scenario politico, non c'è nessuno autorizzato ad operare, come i partiti di sinistra, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quel tradizionale partito palestinese comunista che ormai fa parte del passato. È stato messo al bando, quindi è stato designato come organizzazione terroristica. Se sei o sette persone si riuniscono in una stanza e fanno qualcosa sotto quell'egida, verranno arrestate quella stessa notte. E avevo dei colleghi che studiavano con me, erano attivi nella sezione studentesca del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Hanno trascorso un anno in prigione per aver organizzato una fiera del libro o una conferenza. Lo stesso vale per Hamas, lo stesso vale per la Jihad Islamica, lo stesso vale per qualsiasi piccola iniziativa indipendente. Quindi quella spaccatura nella politica in Cisgiordania ha creato una situazione in cui nessuno è attivo, tranne Fatah. E che cos'è Fatah? È l'autorità palestinese. E che cos'è l'autorità palestinese? È quell'organismo fondato dall'Occidente, finanziato dall'Occidente e molto apprezzato da Israele, anche se a volte ne parlano in modo diverso. Questo è quello che abbiamo. A volte parlo con palestinesi all'estero e qui in Palestina e mi dicono: sai, sento di poter fare di più a Milano che in Palestina. E vi chiedete perché? Ci sono coloni e soldati ovunque, non si può fare nulla. Un tempo la gente organizzava queste proteste, cercando di arrivare fino ai cancelli. I soldati erano pronti a sparare. Questo è successo per anni.
People used to organize these protests trying to go to the gates, soldiers were ready, shooting, you know. This happened for
and
years.
I think that this also is on us, and us I mean the West.
Penso che su questo la responsabilità sia anche nostra, intendo dell'Occidente, perché noi parliamo sempre della Palestina come di una vittima, senza alcuna entità politica. Ma in questo modo abbiamo anche accettato e creato le condizioni per cui in Palestina non c'è più spazio per la politica. E i palestinesi non costituiscono un corpo politico per noi. Questo è un problema, perché in questo modo anche la possibilità di uno Stato palestinese o dei diritti per i palestinesi viene meno. Quello che volevo chiederti è se pensi che le nuove generazioni possano in qualche modo cambiare le cose, o se abbiano altre strategie o altre teorie diverse, se pensate che le nuove generazioni possano in qualche modo sì cambiare questa situazione, oppure se è troppo tardi.
Too difficult. How do you feel about that?
Okay, let me start by confirming your feeling. Yes, victimhood is a condition for Palestine solidarity abroad.
Permettimi di iniziare confermando la tua sensazione. Sì, il vittimismo è una condizione necessaria per la solidarietà con la Palestina all'estero. Le persone in Europa e in tutto il mondo si sono svegliate la mattina del 7 ottobre sentendosi confuse. Non sono abituati alla vittima palestinese, al rifugiato che attacca, a prescindere dal fatto che si sia d'accordo o meno con la tecnica, che sia cruenta o meno. Non è questo che sto cercando di dire. Ma il fatto che non siano abituati a quel rifugiato, al poveretto che porta una pistola e attacca, crea confusione nel cervello, perché è fin troppo facile provare amore e solidarietà per le vittime. È un caso umanitario, non politico. E quindi abbiamo dei piani? Non credo. Ci sono iniziative politiche in corso internamente? No. Persino l'autorità palestinese, che sta di fatto monopolizzando la nostra rappresentanza, la vedo così. È tutto in sospeso, non ci sono progressi. Persino il loro programma di negoziato è fermo da un po'. E non ci sono elezioni, non si vedono manifestazioni di democrazia, a parte le finte elezioni comunali. Non sono finte, ma servono a mascherare l'assenza delle elezioni generali. Alcuni gruppi stanno cercando di attuare strategie simili a quelle di Hamas a Gaza. Credono di poter sviluppare un modello in quel piccolo territorio e ci stanno lavorando dal 2007. E abbiamo assistito al culmine il 7 ottobre. Ma anche quel modello sembra sul punto di crollare, perché il prezzo pagato, sia da loro che dalla popolazione, è altissimo. E ora anche i palestinesi in Cisgiordania hanno quella sensazione. Le armi sono pericolose, se ci riproviamo non ci porterà da nessuna parte. Guardate le statistiche. Non ci sono più attacchi in Cisgiordania, non perché la gente odi le armi, ma perché ora c'è un atteggiamento ostile nei confronti di quel modello, che risale agli anni 70 e 80. Ci hanno provato e li ha portati a Gaza. E la politica non funziona. Con chi possiamo negoziare? Con Trump? Con l'amministrazione statunitense Netanyahu? La gente si sveglia la mattina e vive alla giornata, aspettando che il cambiamento arrivi dal cielo, come diciamo in arabo. Sì, ci sono piccole iniziative qua e là, ma credetemi, o almeno questa è la mia sensazione, se le persone si aprono con te, ti diranno: spiacenti, non stiamo aspettando niente. Ed è per questo che si appellano a ragioni bizzarre, come una guerra con l'Iran. Sono felici quando vedono i razzi, perché pensano che questo caos possa portarli da qualche parte, anche se non sappiamo dove. Oppure un caos in Libano, oppure forse il Covid-19. La gente diceva: oh, forse alcune dinamiche globali cambieranno. Questo è il livello di disperazione che viviamo oggi.
Although we don't know how.
Yeah.
Or a mess in Lebanon, or a mess, I don't know, maybe COVID-19, oh, maybe some global dynamics would change. That's how hopeless we feel today.
Ah, yeah. This thing you said made me think about another.
Quello che hai detto mi ha fatto pensare a un'altra cosa che ho pensato mentre ero in Cisgiordania, e cioè il concetto di pazienza. È una qualità che, almeno per come l'ho percepita io, i palestinesi possiedono in abbondanza, e penso che forse sia necessario essere pazienti in questo contesto. Ma in qualche modo mi chiedo come si fa, perché si parla del tempo e di aspettare, forse non quest'anno, forse non finché sarò in vita io, ma succederà, no? Questa è una cosa che si dice molto ed è però difficile comprendere da noi, da parte nostra, da questo punto del mondo. E quindi la mia domanda è: come si fa a far stare insieme tutto questo dolore e questa grande pazienza?
I don't know, how do you keep up?
I think too many factors. I can remember that people have no other choice.
La gente non ha altra scelta. La nostra unica possibilità era ed è aspettare. I rifugiati, ad esempio, sono stati gettati nei campi profughi fin dal 1948 e hanno aspettato, a volte attivamente, a volte passivamente. E vorrei anche sottolineare i bei valori religiosi che le persone hanno. So che la religione significa cose diverse per persone diverse, ma ci sono dei bei valori che ti aiutano ad affrontare le difficoltà della vita. Quindi, invece di lamentarti, raccogli tutta l'energia positiva nel tuo corpo e dici: grazie a Dio, lo accetto. Vedi qualcuno a Gaza che perde tutta la sua famiglia in un solo colpo, ma ritrovi la tua energia e dici: è una vita temporanea. Dura 70, 80 anni, lo sappiamo, moriremo tutti. E penso che questa sia l'ultima risorsa per le persone. La vedo come una combinazione tra queste due cose. Ma non dobbiamo fare affidamento sulla pazienza delle persone. Dobbiamo anche aiutarli a trovare una soluzione mentre sono pazienti. Perché magari un giorno la perderanno. Forse si arrenderanno e inizieranno ad emigrare. Sta già succedendo. E quindi sì, si spera.
We need also to find them solution. While they are patient, maybe they will lose it one day. Maybe they will give up and start immigrating. This is already happening.
Yeah.
So, yeah, hopefully, one day.
Yeah, hopefully.
E ora ci spostiamo in Europa, parliamo di Francia e di Gran Bretagna, perché tra i due lati della Manica stanno nascendo nell'ultimo periodo piccoli gruppi o collettivi di estrema destra. Questi gruppi spesso si influenzano a vicenda, prendono spunto l'uno dall'altro, una cosa che abbiamo potuto osservare anche direttamente durante la manifestazione di estrema destra di Londra di metà maggio. Sentiamo allora l'approfondimento di Veronica Gennari da Parigi e Elena Siniscalco da Londra.
We must stand united.
Dobbiamo restare uniti, amici inglesi, perché siamo soli contro di loro, soli contro il sistema che vuole distruggere la nostra civiltà cristiana.
Our Christian civilization.
La voce che sentite è di Alice Cordier, militante identitaria francese, alla manifestazione Unite the Kingdom a Londra 2 settimane fa. Cordier si è presentata davanti a circa 60.000 persone, i dati sono della polizia, insieme ad altre due militanti, Astrid e Yona Feda, del collettivo Nemesis, definito dai media francesi come femmo nazionalista. Le tre, coperte da un lungo niqab nero, si sono poi spogliate del velo, mentre la folla gridava «toglieteli, toglieteli». Il video, simbolo secondo le militanti della liberazione della donna dall'oppressione islamica, è velocemente diventato virale.
La manifestazione Unite the Kingdom è stata lanciata da Tommy Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxey Lennon, che possiamo identificare come il leader del movimento di estrema destra anti-immigrazione in Regno Unito. La prima versione di questa manifestazione si era tenuta a Londra l'anno scorso e aveva avuto una partecipazione quasi doppia rispetto ai numeri di quest'anno, con tanto di collegamento virtuale di Elon Musk. Quest'anno Unite the Kingdom è avvenuta lo stesso giorno di una manifestazione pro-Palestina per commemorare la Nakba nel centro di Londra, costringendo le autorità a spendere ingenti cifre per assicurare la sicurezza in caso di eventuali scontri. A fine manifestazione erano ancora tanti gli individui e le famiglie che giravano per le strade del centro di Londra avvolti nella Union Jack, la bandiera inglese, ormai spesso associata al nazionalismo di estrema destra. Le strade erano ricoperte di lattine di birra. Prima della manifestazione, il governo del Regno Unito aveva bloccato l'ingresso nel paese di alcuni attivisti di estrema destra internazionali, tra cui l'americana Valentina Gomez. Gomez è considerata una stretta collaboratrice di Robinson, con il quale condivide l'idea che una battaglia tra civilizzazioni sia in corso, come ha ripetuto l'attivista britannico nel suo discorso alla manifestazione di quest'anno. La violenza sta arrivando, è già qui. Nella nostra nazione vengono fatte entrare comunità ostili che non si integreranno né si assimileranno. Stiamo andando verso uno scontro. La carriera da leader di estrema destra di Robinson prende slancio nel 2009, quando fonda la English Defence League, un movimento di protesta di strada contro l'Islam. In quegli anni Robinson riesce a guidare proteste enormi e violente nel Regno Unito, finché nel 2013 lascia l'organizzazione che, dopo poco, si dissolve. Da allora Robinson è stato in carcere per oltraggio alla corte, ha raccolto ingenti donazioni da tutto il mondo ed è effettivamente riuscito a creare un senso di appartenenza online e offline per un vasto gruppo di persone. Uomini e donne working class e delle zone industriali e rurali del paese, hooligans violenti, attivisti cristiani e così via. Negli ultimi 10 anni Robinson ha capitalizzato su ogni singolo episodio di violenza che fosse commesso da una persona musulmana in Regno Unito per dimostrare la sua tesi, che il paese è in guerra con la comunità musulmana e che chi ne fa parte ha come unico obiettivo distruggere il modo di vivere occidentale.
La presenza di Alice Cordier alla manifestazione di Londra simboleggia qualcosa di molto importante: l'espansione oltre confine dei movimenti identitari, anti-immigrazione e islamofobi. Le posizioni del collettivo Nemesis si sposano in effetti perfettamente con quelle di Robinson. Le donne di Nemesis sono diventate famose in Francia tramite il loro modus operandi, che consiste nell'infiltrarsi nelle manifestazioni spesso femministe con striscioni e cartelloni che chiedono l'espulsione dello stupratore straniero. L'ideologia di Nemesis è semplice: le donne europee sono oggi sotto attacco, minacciate dagli uomini immigrati, che sono responsabili della maggior parte degli stupri, e dall'islamizzazione delle nostre società. I dati contraddicono la narrativa di Nemesis, ma questo non ha fermato l'espansione. Fondamentalmente conservatore e identitario, il collettivo non vede però la soluzione a questa oppressione nella liberazione della donna e nella sua indipendenza, ma nella sua sottomissione all'uomo europeo, visto come simbolo di sicurezza e di prosecuzione della società. Estremamente mediatiche, le idee di Nemesis non si ritrovano solo nel Regno Unito, ma si sono ormai diffuse in tutta Europa. Il collettivo ha infatti aperto anche delle cellule in diversi paesi europei, tra cui l'Italia, di cui si occupa soprattutto Astrid, presente alla manifestazione di Londra, ed è gemellato con altri collettivi identitari, come il tedesco Lucretà. Insomma, Cordier e le sue colleghe, profondamente convinte del danno che causano le persone migranti alle donne europee, stanno esportando le loro ideologie oltre confine, diventando in qualche modo migranti loro stesse.
E anche per questa settimana Terzo Tempo si ferma qui, sono le 11.30. Torna sabato prossimo, sempre dalle 11 del mattino. Grazie a tutte e tutte per l'ascolto, una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!